Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Gaetano Paradisi in console, Luciana Fantini in regia, Antonella Palermo che vi parla. Alle 16:10, mancano pochi secondi, su Radio Vaticana Italia. Subito il numero per i vostri messaggi WhatsApp, se volete scriverci: 335 12 43 722. Siete d'accordo che l'arte risveglia l'anima? Beh, penso che sia assolutamente condivisibile. Ne sono certi coloro che hanno organizzato e promosso una bella mostra che, se avete occasione di passare a Roma presso i musei di San Salvatore in Lauro, che costituiscono già di per sé un vero gioiello artistico della nostra città, beh, andate a visitare questo percorso espositivo che vuole infrangere ogni barriera geografica di relazioni e vuole soprattutto superare alcuni pregiudizi. L'arte risveglia l'anima è una mostra itinerante, un progetto internazionale di inclusione culturale e sociale promosso da Associazione Autismo Firenze, Associazione Amici del Museo Ermitage e Associazione Culturale L'Immaginario. Coloro che hanno infatti dipinto le tele che potete ammirare sono persone affette da autismo, molti giovani, molti sono i lavori ispirati ai grandi artisti di ogni tempo, da Giotto a Caravaggio, da Fattori a Chagall, da Mondrian a Marino Marini, ma ci sono anche opere di pura fantasia in cui si rintracciano elementi autobiografici, rappresentazioni molto intense che richiamano all'universo fiabesco e immaginifico. Il tratto che accomuna tutti questi dipinti è sicuramente un colore molto acceso. Ma intanto, che cos'è l'autismo? L'abbiamo chiesto al professor Giuseppe Maurizio Arduino, psicologo e psicoterapeuta.
L'autismo in questo momento viene considerato a livello scientifico come una forma di disturbo del neurosviluppo che ha sostanzialmente a che vedere con la maturazione del sistema nervoso centrale e quindi del cervello, che ha una base biologica, anche se non sappiamo bene quali sono le cause, e che riguarda fondamentalmente tre aree di sintomi: la difficoltà di relazione sociale, la difficoltà di comunicazione, la presenza di comportamenti atipici, stereotipati, e anche una certa reattività particolare alle sensazioni, agli odori, agli stimoli luminosi, alla luce, ma anche per esempio ai suoni. Oggi sarebbe più corretto parlare di autismi al plurale, proprio perché abbiamo delle manifestazioni molto diverse, molto eterogenee. Abbiamo da un lato bambini che poi diventano adolescenti, adulti, che non parlano, che hanno una disabilità intellettiva e che hanno grosse difficoltà nell'autonomia, nella vita quotidiana, e dall'altra parte abbiamo invece persone che sono più intelligenti della media, che parlano perfettamente e che magari hanno anche successo e hanno capacità eccezionali in alcune aree. Quindi l'estrema eterogeneità dell'autismo ci porta oggi a parlare al plurale di questi disturbi.
L'autismo si cura?
Diciamo che noi, non avendo chiaro qual è la causa, e probabilmente quando ne sapremo di più la causa è diversa a seconda della posizione che ciascuno ha su questa estrema eterogeneità dello spettro autistico, quindi non sappiamo la causa e non c'è di fatto una cura. Quello che però sappiamo è che ci sono dei metodi che sono fondamentalmente di tipo educativo che consentono di migliorare in maniera molto significativa l'evoluzione, soprattutto se c'è una diagnosi precoce, se c'è un intervento precoce. Noi oggi, fortunatamente, a differenza di quello che succedeva anche solo 15 anni fa, vediamo spesso bambini che hanno meno di 2 anni che sono bambini magari non chiaramente diagnosticabili, a volte sì, a volte soltanto bambini a rischio, ma se si riesce a intervenire in maniera precoce con delle metodiche validate a livello scientifico, che sono prevalentemente di tipo educativo, noi abbiamo in molti casi delle evoluzioni molto molto favorevoli e in tutti i casi abbiamo un miglioramento di quelli che sono gli aspetti di adattamento nella vita quotidiana.
Perché l'arte risveglia l'anima? In sostanza, in che modo l'arte può andare ad incidere nel miglioramento generale di queste persone?
Ma io sottolineerei il fatto che risveglia l'anima a due vie, nel senso che risveglia l'anima, consente alle persone con autismo, anche a quelle che non parlano, di esprimersi e di condividere le loro emozioni, le loro passioni, i loro interessi, e quindi in questo senso risveglia la loro anima, ma risveglia anche la nostra, nel senso che quando noi ci approcciamo a queste opere, noi abbiamo la possibilità di entrare in contatto con quelle che sono delle emozioni, a volte più chiare, a volte meno chiare, ma sempre molto dirette della persona con autismo. Questo diventa molto evidente nei casi delle persone non verbali. E quindi credo che il valore aggiunto proprio dell'arte e di questa mostra che vediamo oggi è proprio il fatto di aver consentito a persone con autismo, che hanno come problema principale quello della comunicazione e della condivisione con gli altri, di comunicare e condividere con noi anche le loro emozioni, i loro sentimenti, i loro interessi.
Lei conosce un po' più da vicino alcune delle opere qui esposte, vero?
Sì, io alcuni delle persone che espongono qua sono ex bambini che io conosco da circa 20 anni, anche più di 20 anni, e quindi ho presente come erano quando avevano 3-4 anni e come sono oggi.
Che percorso hanno fatto?
Ma considerando, adesso ho in mente in particolare due di questi artisti che conosco da quando avevano appunto, uno addirittura non aveva neanche 3 anni la prima volta che l'ho visto, sono due persone che noi definiamo a basso funzionamento, quindi con delle difficoltà a livello di comunicazione, uno non parla, l'altro parla in maniera essenziale, hanno una disabilità intellettiva. Quello che è stato il grosso risultato nella loro evoluzione è che oggi sono persone sufficientemente autonome, compatibilmente con quella che è il loro limite, quindi magari non sono in grado di andare in giro da sole, però sono in grado di vestirsi, di passare del tempo libero in maniera adeguata, non hanno più, tranne rarissime eccezioni, dei comportamenti problematici come picchiarsi, come magari battere la testa contro un muro piuttosto che picchiare le persone, quindi hanno raggiunto un livello di adattamento sociale migliore. E poi entrambi, devo dire, a me capita, essendo lavorando in una città piccola, no, di incontrarsi anche al di fuori di quello che è il contesto clinico, sono persone molto adeguate nei contesti sociali, che hanno imparato, perché gli è stato insegnato, a comportarsi in maniera adeguata in situazioni che una volta per loro erano molto difficili. Per esempio, non so, il supermercato, una situazione in cui i bambini con autismo hanno difficoltà perché ci sono molti stimoli, oppure in altre situazioni come la mensa, dove ci sono tanti rumori e tanti odori che possono dar fastidio. Quindi da questo punto di vista il cambiamento principale è stato nel comportamento adattivo, cioè nelle capacità di autonomia e di adattamento alla vita quotidiana, chiaramente nei limiti di quello che la loro difficoltà gli ha consentito. In altri casi, che in questo momento non sono tra chi espone, noi abbiamo invece persone che fanno l'università, quindi ci sono appunto coerentemente con lo spettro anche delle evoluzioni diverse a seconda dei casi.
Infatti so che lei ci ha portato a conoscenza anche storie veramente brillanti, virtuose, insomma, per dire, di personalità che poi sono riuscite anche ad affermarsi in ambiti culturali molto bene.
Sì, nella presentazione di questo catalogo ho parlato di alcune persone con autismo famose che vanno in giro a fare conferenze, per esempio una è Temple Grandin, che è questa americana che è una persona con un cosiddetto autismo ad alto funzionamento, che nella sua vita progetta anche allevamenti per il bestiame e che ha avuto successo anche in questo ambito e che parla dal dal di dentro dell'autismo, ecco. E quindi questo è un esempio, ce ne sono anche molti altri, ci sono degli artisti con autismo sia sull'ambito della pittura sia nell'ambito della musica, ecco. E poi ci sono storie diverse di persone. Io ho raccontato in un libro che è uscito un paio d'anni fa, un libro che si chiama Il bambino che parlava con la luce, un libro edito da Einaudi nel 2014, ho raccontato alcune storie di quattro bambini con autismo che diventano grandi, che sono, diciamo, rappresentano posizioni diverse dello spettro autistico. Ecco. E credo che le storie delle persone siano le cose più interessanti anche da far conoscere, proprio perché ci danno l'idea non solo dei sintomi, dei limiti, ma anche delle possibilità e di quello che queste persone possono dare anche agli altri.
Ce ne vuole sinteticamente raccontare una?
C'è l'imbarazzo della scelta, nel senso che ma una a cui sono particolarmente affezionata è la storia di quello che nel libro si chiama Elia. Elia è un ragazzino con autismo che ha grossi problemi di comportamento, che è infastidito da rumori, da luci, dalla confusione e che obbliga i suoi genitori a non assumere determinate posizioni, perché quando assumono queste posizioni lui va in crisi, per esempio se si inginocchiano lui va in crisi, obbliga la sua famiglia a stare con le persiane chiuse perché è iperreattivo alla luce, e quindi una storia di un ragazzino che ha gravi problemi di comportamento e mette veramente a dura prova i suoi genitori e anche i suoi insegnanti. Ecco, la sua storia è una storia che poi si evolve e grazie a degli interventi di tipo educativo, grazie al coinvolgimento forte dei genitori, grazie al lavoro di bravi insegnanti, riesce a recuperare un buon adattamento sociale e poi attraverso la corsa, attraverso appunto l'atletica, riesce anche a canalizzare tutte queste sue diciamo espressioni estreme di comportamento fino ad arrivare a vincere delle gare, a vincere dei titoli anche importanti nell'ambito delle specialità per persone disabili.
Un suggerimento ai genitori: cos'è che non devono fare e cosa invece sarebbe utile fare?
Allora, i genitori non devono affidarsi a chi vende le terapie su internet dicendo che queste sono terapie che curano l'autismo. Quindi bisogna affidarsi a persone esperte, competenti, che agiscono secondo quello che le conoscenze scientifiche oggi ci dicono. E non devono demoralizzarsi, perché a differenza di quello che si diceva 50 anni fa, i bambini con autismo sono educabili sempre, anche nei casi più gravi. E quello che devono fare è imparare a utilizzare dei modi di insegnare, di educare, che con gli altri bambini non servono, ma con i bambini con autismo sono efficaci. Qui in questo lavoro però i genitori non possono essere lasciati soli, perché hanno bisogno di qualcuno esperto che li guidi, anche attraverso quello che definiamo parent training, una formazione di genitori, che consente di insegnare ai genitori i modi attraverso cui loro possono poi insegnare ed educare i bambini. Questo è un aspetto fondamentale. I genitori sono, nel caso dei bambini piccoli, la risorsa in assoluto più importante, poi dopo si condivide questo ruolo anche con la scuola, però il genitore è l'artefice, è uno dei protagonisti principali del trattamento e dell'evoluzione poi del bambino con autismo, se opportunamente guidati.
Cristina Bucci, curatrice di questa mostra, siamo di fronte a quale opera?
Siamo di fronte a Nudo di Gabriele Lobertini, un artista di Desenzano del Garda, un artista giovane, una ventina d'anni. Una fotografia di quest'opera, una riproduzione, l'abbiamo proposta a dei ragazzi autistici del Centro Casa d'Essere di Firenze e l'hanno commentata così. Filippo ha detto: qui vedo strisce, cose colorate che mi stupiscono, mi colpiscono le strisce. E in effetti questa figura di Nudo è dipinta, il corpo proprio è colorato con delle forti strisce nere.
Come se fossero fasce muscolari in evidenza, mi sembra.
Sì, anche proprio le parti del corpo messe in evidenza e al tempo stesso strisce però che vanno oltre la realtà, la veridicità della figura e che funzionano come delimitazione per delle campiture di colore giallo, rosa, verde, quindi colori assolutamente non naturalistici. E poi le stesse strisce, ma in questo caso nere, date a pennarello nero con un pennarello anche piuttosto grosso, che circondano completamente lo spazio della figura. E Salomon dice: sembra tutto mescolato, senza seguire uno schema. Il corpo è più colorato rispetto allo sfondo. E in effetti è così, il corpo è molto colorato, lo sfondo è bianco-nero e Francesco dice: se è così strano, una ragione ci sarà. Non è dritto, è un po' storto, è un po' storta la mano e poi anche la bocca, non è aperta, è chiusa. Sta zitto lui, vedi? E in effetti appunto questo volto è molto misterioso con...
La bocca in realtà sembra che non ci sia proprio.
Chissà, perché in effetti potrebbe essere la forma del viso o forse questa cosa che è stata individuata come una bocca, però suggellata come.
È molto interessante proprio per questi codici che vanno a rintracciare elementi laddove magari intuitivamente non andremmo,
esatto.
No?
Direi che l'aspetto del colore è forse la cosa che caratterizza di più le opere di questa mostra. Tutti gli artisti che sono esposti presentano veramente una grande predilezione nei confronti del colore. E per esempio Francesca Lusignoli che fa delle opere che sembrano quasi dei graffiti, anche se sono realizzate per lo più a pennarello su carta o cartoncino. Francesca Lusignoli ha parlato durante l'inaugurazione che abbiamo fatto a Firenze di questa mostra, ha parlato davanti al pubblico e ha detto che per lei il colore è veramente una dimensione importante attraverso la quale comunica e che fa sì che l'arte diventi un modo per entrare in relazione con gli altri. L'ha detto questa ragazza che ha 15 anni, una ragazza autistica ad alto funzionamento. L'ho invitata a parlare perché nell'inaugurazione perché praticamente stava dicendo le stesse cose che io stavo pensando che avrei voluto dire. Per me come curatrice della mostra, ma anche per la mia esperienza di educatrice museale, l'arte è sostanzialmente relazione. L'arte è un dispositivo relazionale, cioè una macchina che ci aiuta a creare relazioni. E d'altra parte anche per le persone autistiche serve andare a vedere l'arte, quindi l'arte degli altri, l'arte dei loro colleghi, ma anche l'arte dei musei. E quindi in questo senso per noi era anche importante che la mostra fosse ospitata all'interno di un museo.
Perché non è così scontato che il museo sia luogo di inclusione sociale, così?
Diciamo che è una delle nuove sfide che i musei stanno iniziando ad affrontare. Il museo, nella mia concezione di museo, il museo è uno spazio sociale e il fatto di assumersi delle responsabilità nei confronti della comunità gli dà un nuovo valore e anche una nuova funzione all'interno della comunità. E il museo è anche uno spazio neutro, per cui all'interno del museo effettivamente siamo tutti e davanti a un'opera d'arte siamo tutti alla pari.
Tutti nudi.
Esatto, esatto. E quindi questo dà delle ulteriori possibilità di superare anche i pregiudizi, anche il modo stereotipato che abbiamo di vedere, di guardare alla disabilità, di guardare alle altre persone. E in questo senso offre il museo come spazio, offre delle opportunità importanti che vanno colte. Chiaramente bisogna lavorare molto sulla concezione di museo e sulla cultura anche del museo. Bisogna che i musei si aprano alla comunità. E su questo c'è ancora tanto da fare.
In base alla sua esperienza di appunto educatrice, ci può raccontare qualche storia che dice di quanto adesso lei possa far tesoro, no? Di quello che le hanno donato queste persone?
Beh, per me l'esperienza con gli artisti con disturbi dello spettro autistico è stata molto importante proprio perché era veramente un po' una sfida. Io ho una formazione storico-artistica, non una formazione come psicologa, per esempio, e in questo senso è stato molto importante creare una squadra di lavoro, quindi l'educatore museale lavora in collaborazione con l'educatore specializzato per questo tipo di situazione. Non ci si può improvvisare, però una volta creata questa squadra, questo progetto anche, la risposta che danno i ragazzi o gli artisti o le persone comunque coinvolte nel progetto è veramente molto, anche molto appagante.
Poi c'è un ragazzo che pare che faccia solo macchine.
Sì, sì, sì. Disegna, perché sono dei disegni.
Il colore non c'è.
La scelta è di una biro blu su fondo bianco. E di queste macchine rappresenta lo scheletro da tanti punti di vista, in un intreccio che si interseca quasi in una sorta di horror vacui.
Abbiamo l'impressione quasi che questa biro non si sia distaccata dal foglio.
Esatto, quasi come un segno che continuo, esatto, e a ricoprire completamente la superficie del foglio. È il suo interesse. C'è stato comunque un percorso di questo ragazzo, perché comunque è partito da un'immagine molto più, come dire, anche un po' infantile nelle forme, e invece è arrivato a un disegno che denota anche una maestria nel tratto, una sicurezza nell'uso di questa penna, che tra l'altro appunto usa direttamente, senza sbavature, con grande sicurezza anche nel segno.
Non ci sono solo opere pittoriche, ma anche delle graziose ceramiche.
Sì, ci sono delle ceramiche, dipinte, quindi in qualche maniera è un mezzo
utilizzo di un diverso supporto. Sempre,
sì, sì. E sono state realizzate presso il centro del MAIC. È un centro che ospita persone con disabilità, varie disabilità, ma noi abbiamo chiesto loro di selezionare proprio le opere degli artisti autistici. E tra le opere che ci hanno proposto abbiamo selezionato quelle più pittoriche, perché ci interessava proprio questo confronto col colore.
Vedo che un celeberrimo dipinto di Matisse, La danza, è stato ripreso almeno in due casi e poi interpretato a proprio modo, no?
Esatto, questo è proprio un progetto specifico legato a questa mostra. Innanzitutto ci siamo resi conto che con questi ragazzi proporre loro un modello poteva essere effettivamente utile. Alcuni di loro non dipingono senza un modello. Quindi una prassi che di solito con altri tipi di pubblico non proponiamo, perché ci sembra un po' vincolante, con i ragazzi con disturbi dello spettro autistico funziona molto bene. Il quadro è riconoscibile, cioè il soggetto è riconoscibile, poi la danza è talmente famosa che non si può non riconoscere, però al tempo stesso è interessante vedere come le interpretazioni siano così differenti l'una dall'altra, e questo proprio ci porta anche alla molteplicità.
Ciascuno è un singolo.
Esatto. Quindi, e questo è tanto più valido appunto per le persone con autismo, si parla appunto di disturbi dello spettro, proprio perché la varietà è enorme da un caso all'altro, da una persona all'altra. Quindi le loro reinterpretazioni sono sempre estremamente personali, e il compito che gli diamo di reinterpretare un capolavoro non li vincola, ma gli dà effettivamente delle possibilità espressive in più. e in questo caso specifico la danza è un'opera che è conservata all'Hermitage e quindi ci aiutava a creare questo ponte, perché questo è un progetto internazionale che nasce proprio contemporaneamente e si sviluppa contemporaneamente in Italia e all'Hermitage di San Pietroburgo, e quindi anche attraverso le opere che abbiamo proposto loro siamo riusciti a creare questo collegamento.
Continueremo a parlare di autismo e di espressione artistica, soprattutto di come vengono gestite queste situazioni nell'ambito scolastico. Tra qualche minuto restate sintonizzati. RadioVaticana.va, intanto una pillola di info mobilità.
Radio Vaticana Italia è sul digitale terrestre televisivo in tutta Italia. Accendi la TV. Risintonizza i canali e cerca nella lista Radio Vaticana Italia. Ascolta Radio Vaticana Italia, anche in TV.
Roma Info Mobilità, informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma. Un servizio realizzato da Roma Servizi per la Mobilità e Luce Verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane.
Sul grande raccordo anulare, incolonnamenti in carreggiata interna dalla Nomentana all'uscita La Rustica. Incolonnamenti anche nella zona sud, in carreggiata esterna, dal bivio per la Roma Fiumicino all'uscita Laurentina. E ci sono code poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila, dalla tangenziale est all'uscita di Viale Palmiro Togliatti. Sull'Aurelia sempre possibile la formazione di code tra via Aurelia Antica e via Gregorio XI, si transita su carreggiata ridotta in direzione del raccordo anulare, quindi in uscita da Roma. Nei pressi di Ostia Antica ricordiamo la chiusura dovuta a lavori di via dei Romagnoli tra via del Collettore Primario e via Giuseppe Fiorelli, deviazioni locali, frequente la formazione di rallentamenti. Infine dalle 17 alla sinagoga si ricorderanno i 50 anni dell'esodo del popolo ebraico dalla Libia, possibili difficoltà per la circolazione nell'area circostante soprattutto sul lungo Tevere De Cenci.
16.35, radiovaticana.va, vi ricordo ancora il numero per i vostri messaggi WhatsApp, se volete scriverci 335 12 43 722. Si diceva di questa mostra che si è aperta ieri ai musei di San Salvatore in Lauro, nel centro di Roma, l'arte risveglia l'anima con opere pittoriche di persone che soffrono dello spettro autistico, no? Che come abbiamo sentito dal professor Arduino, appunto riguarda diverse forme di quella che comunemente chiamiamo autismo. Ebbene, in questa mostra potrete anche vedere l'opera collettiva Believe, che è stata realizzata da alcuni giovani della Onlus in Settopia per noi autistici. Ma vediamo come ci si relaziona a scuola con soggetti che soffrono di autismo. Abbiamo in linea Anna Maria Piemonte, che insegna storia dell'arte al liceo artistico Ripetta. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Allora, lei ci può raccontare qualcosa di più che riguarda quest'opera collettiva, vero, che è in mostra, perché insomma ne conosce proprio la genesi e la realizzazione da vicino, è così?
Assolutamente, è un'opera appunto di ragazzi di Insettopia, ma tra i ragazzi di Insettopia ci sono alcuni dei nostri studenti e qualcuno anche ormai ex studente che ha lasciato la scuola. Inoltre, in collaborazione con Insettopia e il centro AITA, dove si è tenuto diciamo questo laboratorio, c'è stato anche un altro nostro studente albanese, un giovane artista, già artista, che ha lasciato appunto l'Albania per venire a studiare proprio l'arte a scuola, con uno, direi, con un afflato anche molto di condivisione, con una grande sensibilità, per cui è stata la persona giusta anche lui, in un progetto di alternanza scuola-lavoro, di poter lavorare ed interagire con questi ragazzi. E quindi è nata una prima fase, diciamo, di questa opera Believe, dove i ragazzi si sono ispirati alle opere di Umberto Mastroianni, ma soprattutto hanno lasciato le loro tracce, i loro segni. Alla fine questo lavoro è stato in qualche modo ricoperto, inglobato su uno strato d'oro, ma in qualche modo la seconda fase dell'opera è stata quella poi di fare riemergere anche con una certa rivolta questi segni che erano stati diciamo tenuti nascosti sotto questa coltre d'oro, fondamentalmente perché poi l'autismo non è una condizione dorata, è una condizione che potrebbe essere di grande isolamento e di grande sofferenza.
E allora sono venute fuori delle tele che si ecco, manifestano come dei collage su questa base dorata, poi ci sono inserimenti di scatole di farmaci, cellulari, vero? Altri oggetti.
Direi le cose che sono fondamentali poi nella quotidianità di ogni ragazzo. Il trittico, appunto, il polittico ha ben 7 pannelli, il primo si intitola Fratelli ed è questa relazione assolutamente complessa tra satelliti autistici che in qualche modo vivono nell'ombra e sviluppano anche loro una sorta di linguaggio segreto, metaforicamente con degli ideogrammi molto belli, no? Che stanno a significare la vita con un fratello autistico. Il secondo, che è il più forte a mio parere, racconta qualcosa che è avvenuto anche a scuola, qualcosa di autobiografico dell'autore in qualche modo, che ha lasciato su questa tela la propria maglietta smangiucchiata e strappata, i propri occhiali più volte strappati in un momento evidentemente di mancata comunicazione, di mancata relazione. Molto spesso noi non siamo così attenti a capire quando loro effettivamente ci stanno mandando un segnale, perché a volte siamo distratti, perché a volte loro sono talmente rapidi, diventa difficile poi riuscire ad essere sempre in sintonia. Per cui quella seconda opera è l'opera forse chiave in qualche modo, che racconta anche una sofferenza, una chiusura molto forte. Le medicine aiutano in qualche modo anche a stabilizzare l'umore, aiutano a prevenire crisi di epilessia di cui soffrono molti dei ragazzi nella condizione autistica, ed è comunque il farmaco che li accompagna poi per tutta la vita. E poi ci sono i labirinti, i labirinti che sono un po' una metafora anche del loro pensiero, però nel nostro caso, in questo grande lavoro di inclusione che si cerca di fare a scuola con loro, nel labirinto non troviamo mai il minotauro. In questo labirinto si entra insieme e si vuole uscire insieme, e quindi quello è diventato anche in qualche modo un paradigma anche dell'inclusione e non solo dell'esclusione, del cosiddetto diverso. Un altro pannello si chiama invece Identità e appartiene ad un ragazzo che racconta in qualche modo se stesso e il suo desiderio di comunicazione, compilando lunghi elenchi con nomi, cognomi, età, che trova attraverso il cellulare che ha sempre con sé. Lo smartphone è il suo modo di comunicare senza poter parlare e neanche ascoltare, perché il ragazzo non sente neanche.
Però è l'aggancio in qualche modo sul mondo.
È una cosa fantastica. E poi la vera grande apertura sono proprio i tablet, e quindi questo ultimo che abbiamo santificato per grazia ricevuta era proprio questo, la finestra sul mondo dove si riesce in qualche modo ad evadere, a trovare una propria strada, e loro sono abilissimi nell'uso delle tecnologie. E quindi questo è un po' il lavoro che si fa.
Ecco, nel quotidiano, quindi mi sembra che questo lavoro di inclusione sociale produca degli ottimi risultati, però immagino non senza difficoltà. Ieri lei era presente a questa inaugurazione della mostra ed è arrivata a dire: sì, si parla molto di alternanza scuola-lavoro, ma poi molto spesso quando dobbiamo, come dire, far pressione sulle istituzioni per chiedere qualcosa in più, un'attenzione in più, troviamo tante porte chiuse.
Molte porte chiuse. Diciamo che l'alternanza ha dato sicuramente una grande apertura, perché ha consentito di portare anche una metodologia didattica e progettuale nuova e particolare. Però ci vuole una volontà ferrea nel decidere di lavorare sull'inclusione, sull'autonomia e sulla professionalizzazione poi di questi ragazzi. E noi abbiamo cominciato, noi al liceo Ripetta abbiamo cominciato proprio a seguire questo percorso, all'inizio con un bellissimo progetto che si chiama Autobiografie fotografiche, che ha dato loro un altro sguardo sul mondo, quindi loro si sono riappropriati del mondo attraverso la macchina fotografica e ovviamente stando con i compagni, però le prime difficoltà si sono mostrate proprio qui, perché tutto il lavoro che veniva fatto in orario extrascolastico ovviamente non era coperto da nessuno degli insegnanti di sostegno, che non erano ovviamente tenuti, non erano proprio previsti nell'alternanza, per cui le famiglie si sono fatte carico con i loro educatori ABA oppure con i loro accompagnatori a mandare, diciamo, i loro studenti ovviamente con il gruppo, ma naturalmente ancora c'era bisogno comunque dell'insegnante che gestisse in qualche modo il progetto e le relazioni anche con il tutore esterno. Il problema è che la scuola poi alla fine non ha risorse, sono tanti progetti che devono essere un minimo sostenuti finanziariamente, economicamente, le coperture non ci sono e alla fine chi poi viene penalizzato sono proprio i ragazzi che hanno la legge 104 e non hanno possibilità. Con l'autismo è ancora diverse, insomma, quest'anno mi ritrovo nella stessa identica situazione, cioè o si interviene noi come atto volontario, assolutamente volontario, o altrimenti diventa difficile, cioè la scuola si trova a dover gestire una cosa che non può gestire, i genitori dicono è legge l'alternanza e se la scuola non la gestisce sarà un problema poi della scuola perché dovrà rispondere, un po' un gatto che si morde la coda, ed è una situazione complessa, molto complessa.
Complessa, immagino, con tantissime frustrazioni che arrivano anche a delle crisi di rabbia, suppongo, no? Anche da parte di questi genitori che appunto da un lato vorrebbero alleggerire il carico proprio demandando alla scuola tante attività e dall'altra parte però vedono che la scuola non ce la fa, insomma.
La scuola non ce la fa e io sollevo anche un altro problema, non ne abbiamo parlato ieri, ma è una cosa: quando questi ragazzi finiscono il percorso di studi, lì c'è il vuoto totale.
Esatto.
Allora, l'idea è che la scuola si attivi con dei corsi post diploma, che possa aprire dei laboratori, appunto, i ragazzi autistici, se stiamo parlando proprio di loro, ma non solo loro ovviamente, hanno la possibilità di fare moltissime attività, attività professionalizzanti che possono essere un progetto di vita, una sorta di autonomia anche per il futuro. Il problema è che, ripeto, poi non ci sono i fondi per poter aprire dei laboratori strutturati in un certo modo, non per far passare il tempo o tenere, non so, a balia i ragazzi, no, ma per insegnargli qualche cosa che loro possano spendere nel mondo del lavoro. Sempre, ovviamente, un mondo del lavoro che sia protetto e che sia a misura di autistico, ma ci vuole appunto una progettazione, ci vogliono spazi e ci vogliono anche dei fondi, però è un problema che non può essere demandato solo alle famiglie o solo alla scuola. La scuola deve avere anche, non so, la possibilità di fare dei progetti speciali. Abbiamo a volte i finanziamenti con i progetti PON, ma la scuola, come dire, concorre e quindi entra in gara, ci sono dei bandi, ma non sempre si riesce ovviamente ad ottenere dei fondi e quindi questo è un problema piuttosto grande. La mostra che c'è mostra effettivamente quanta creatività ci sia e come attraverso l'arte si riesca
assolutamente in modo veramente sì insospettabile alle volte. Con quante persone che soffrono di autismo lei si trova ogni giorno ad avere a che fare?
Allora, ce l'ho in ogni classe, a volte ne ho anche due per classe, e classi sono anche estremamente numerose e quindi si deve fare proprio una didattica inclusiva che non li esclude, che non li faccia fare tappezzeria, no, a scuola, per cui ci devono essere diciamo delle programmazioni. Sono molto fortunata perché la materia che insegno, storia dell'arte, mi consente comunicazione attraverso le immagini. Raccontavo ieri, ma mi piace raccontarlo anche qui, uno dei ragazzi appunto mostrando la Venere degli stracci di pistoletto,
ah, sì,
l'ha ambientata nella sua cucina, nel suo bagno di casa, mettendo una lavatrice, quindi ridisegnando e ricontestualizzando.
Eccezionale,
l'opera.
Geniale.
Infatti.
Ma appunto questo è un episodio, non so se ci sono anche alcuni altri che adesso le possono venire in mente, che ci possono testimoniare,
sì,
veramente questa... questo intuito, no? Alle volte è spinto veramente oltre misura.
Sì, un'altra cosa che mi viene in mente, che loro sono stati coinvolti, sempre i due ragazzi autistici, vanno il quarto anno ormai, io ho proposto insieme all'archivio di Stato di Rieti un progetto di alternanza scuola-lavoro in solidarietà con le popolazioni colpite dal terremoto, in particolare Amatrice, per cui siamo andati a lavorare all'archivio di Stato di Rieti a recuperare e a ricondizionare tutti quei volumi che erano stati tratti in salvo proprio dalle macerie, per cui i ragazzi si sono trovati a passare delle intere giornate all'archivio di Stato di Rieti, accolti devo dire con estrema gentilezza, professionalità dal direttore Lorenzetti, che non ha esitato un attimo a far lavorare proprio i due ragazzi autistici, che sono degli archivisti assolutamente eccezionali.
Nati,
perché hanno una memoria incredibile, sanno come mettere i vari faldoni, sanno come organizzare il lavoro, e loro erano assolutamente fieri e consapevoli di aver dato anche il loro contributo in una situazione così. I due autistici di cui le parlo non sono verbali, oltretutto, uno parla un pochino, l'altro un pochino di più. Altre situazioni in altre classi invece ho quelli che vengono definiti ad alto funzionamento, che sono cose brutte perché è una condizione talmente complessa, sono tutti abilissimi disegnatori, hanno una creatività innata che va però, come dire, strutturata, organizzata, perché loro potrebbero fare gli illustratori, potrebbero lavorare in piccole case editrici, potrebbero illustrare libri, potrebbero fare tante cose, ma se solo avessimo le risorse per poter...
Potremmo canalizzare veramente questi talenti, esatto, e queste predisposizioni,
esatto.
Certo. Ci auguriamo che si possa fare sempre di più, davvero, e insomma noi abbiamo lanciato un sassolino. Io la ringrazio molto di averci raccontato queste esperienze sul campo di ogni giorno, e veramente complimenti per il lavoro che fa, chiaramente in squadra. Molti auguri, davvero. Anna Maria Piemonte, insegnante di storia dell'arte al Liceo Artistico Ripetta, anche qui siamo proprio nel cuore della tradizione romana. Grazie.
Grazie infinite e buonasera a tutti. Grazie, arrivederci.
Sono le 16:51, Radio Vaticana Italia, vi ricordo il nostro sito radiovaticana.va, dove potete come sempre ascoltarci in streaming e riascoltare i podcast dei nostri programmi, 335 12 43 722 per i vostri messaggi WhatsApp. Grazie a Gaetano Paradisi alla parte tecnica, a Luciana Fantini in regia. Ci ascoltiamo un po' di musica, restate sintonizzati, un caro saluto da Antonella Palermo.